Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amici ascoltatori, quest'oggi prendiamo in considerazione un articolo che è uscito qualche tempo fa, sabato 9 ottobre, lo troviamo nel Corriere della Sera. Il titolo è «Severo e distante il Dio degli americani». La ricerca di due sociologi, il 5% degli americani si dichiara ateo, la quota più alta, 28%, vede Dio come un Dio autoritario. Solo per il 22% degli americani Dio è un Dio benevolente, come anche è la convinzione di Obama. Questo è il titolo dell'articolo. E abbiamo con noi Vittorio Fantoni, della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Grazie Vittorio per essere in nostra compagnia. Prendiamo in considerazione questo articolo che si sofferma sull'immagine di Dio per gli americani, perché in realtà credo che sia importante, interessante, perché ognuno di noi, quindi anche gli italiani, hanno delle immagini, e delle immagini a volte molto diverse, pur partendo da una medesima tradizione, da un testo biblico che è uguale per tutti, e però ci sono idee diverse. Allora, leggo alcuni paragrafi da questo articolo di Armando Torno. Lui scrive, è apparso ieri su US Today un articolo di Kathy Lynn Grossman riguardante le opinioni degli americani su Dio, How America Sees God. Come lo vedono o immaginano, cosa ne pensano, quali domande si pongono e come talune figure delle chiese lo testimoniano. Prima di offrire i dati, varrebbe la pena ricordare che soltanto il 5% si è dichiarato ateo o agnostico, percentuale che sarebbe stata ben più alta se questa ricerca fosse stata fatta in Russia. Una recente statistica dell'Università di Mosca offre indicatori oltre il 20%, o anche se questa indagine fosse stata fatta in altri paesi europei. Le domande rivolte erano chiare e possono essere riassunte in due quesiti. Quando pregate Dio, a chi o a che cosa pensate di rivolgervi? E poi dice, quando cantate God Bless America, a chi chiedete di benedire la vostra terra? Andiamo avanti in questo articolo. Insomma, Dio è al nostro fianco o se ne sta oltre le stelle? È adirato, geloso, vendicativo, come in alcuni passi dell'Antico Testamento, o misericordioso e capace di confondersi con un amore infinito? Sino a dove il suo occhio scruterà le cose? Questa ricerca è stata condotta da Paul Fraze e Christopher Bader, due sociologi della Baylor University Wacom nel Texas. Hanno scritto un libro, America's Four Gods, i quattro dì dell'America, possiamo tradurlo così. E in effetti ci sono quattro immagini fondamentali. C'è il Dio autoritario per il 28% degli americani. Dio ama gli uomini, ma al tempo stesso li giudica e a volte agisce in base a quel giudizio. Può arrabbiarsi e punire chi trasgredisce su scala globale, per esempio con dei disastri naturali, o su una scala più personale, per esempio attraverso delle malattie. È il Dio dell'Antico Testamento che giudica Sodoma e Gomorra. Poi esiste un'altra immagine di Dio, un'immagine benevolente di Dio per il 22% degli americani. Dio è visto principalmente come una forza che agisce sul mondo con un influsso positivo. È meno disposto a condannare gli individui che possono rivolgersi a lui in ogni momento, santi o peccatori che siano. La sua volontà si cela dietro a ogni evento o storia miracolosa. E secondo questa indagine, l'articolista, in qualche modo è in questa categoria che ricade l'immagine di Dio di Obama. Poi sarà vero, sarà falso, questo è un altro discorso. Ancora, c'è un 21% degli americani che vede l'immagine di Dio come un Dio critico. Dio giudica gli uomini, ma di rado interviene nelle questioni terrene, riservandosi di intervenire nell'aldilà con il giudizio universale. I gruppi più poveri e sfruttati tendono a credere in un Dio critico che li premierà dopo la morte. E infine esiste un 24% degli americani, dunque una percentuale anche questa significativa, che ha un'immagine di Dio come un Dio lontano. Dio è una forza cosmica che ha messo in moto le leggi della natura, ma non agisce sul mondo che conosciamo, né ha delle opinioni specifiche sulle nostre azioni o sugli eventi. Spesso viene immaginato non con delle fattezze umane, ma come un'entità astratta. E nell'articolo, insomma, si sottolinea come siano molti i credenti di fede ebraica, di fede giudaica, che si identificano, ma non che, non che siano degli atei o degli agnostici, credono in Dio, ma questa è l'immagine che emerge. Allora, Vittorio Fantoni, io sarei tentato di chiederti in quale di queste quattro immagini ricade la tua fede, non so.
Forse, dunque, io scatterei l'immagine del Dio autoritario, quella del 28%.
Che è quella maggioritaria in America.
Sì, quella del Dio lontano, cioè un Dio quasi impersonale, si parla di una forza cosmica. Sarei un po' sul Dio critico, però questo aggettivo non rende, hanno voluto concentrare questa immagine con un aggettivo solo, cioè questo Dio che è presente nella vita degli uomini, ma non per premiarli o per condannarli qui su questa terra, per risolvere i loro problemi qui, ma qui è scritto li premierà dopo la morte, questa idea, accanto però all'idea di un Dio benevolente, cioè un Dio benevolente che però non sta qui a risolvere ogni problema degli uomini. Io mi sento un po' più vicino. Poi le schematizzazioni sono sempre povere.
Naturalmente sarebbero tante le cose da dire, ma ci soffermiamo forse su quelle fondamentali. Beh, intanto mi sembra significativo che un numero consistente di americani, anzi la percentuale più alta, no, tra queste quattro suddivisioni, è quella che vede il Dio come un Dio autoritario, il 28%. Per cui Dio sì ama gli uomini, però per esempio si può arrabbiare e punisce chi trasgredisce su scala globale con dei disastri naturali o addirittura con delle malattie. Non è impressionante questo?
Certo. Ora, io credo che occorra fare una premessa. Il popolo americano, che poi parlare di popolo americano vuol dire è una società,
sì,
plurietnica, però
certo,
ancora oggi interpreta molto più di altri quella definizione che gli diede lo storico francese Tocqueville all'inizio dell'Ottocento, cioè il popolo più religioso del mondo. Quindi, pur essendo strano, perché noi non possiamo giudicare quella società con i nostri criteri, no? Pur essendo una società sostanzialmente laica, in cui c'è più che tolleranza, c'è capacità di stare insieme nella diversità anche religiosa, però l'idea di Dio in un modo o nell'altra, anche attraverso una sorta di religione civile, ecco, di simboli di una religiosità civile, permea tutta la vita, tutta la società e anche le istituzioni. Quindi io credo che c'è questa premessa,
specificità,
questa premessa. Mm-hmm. E un'altra cosa che si nota da come, da quello che è scritto nell'articolo, quindi da quello che l'articolista ha colto mediando, pochissimi sono i riferimenti alla Chiesa come istituzione, no? Perché anche le domande, se le avessimo fatte in Italia, certo, un riferimento alla mediazione della Chiesa, cioè sei d'accordo, quale pensi che sia il Dio che la Chiesa presenta, questo non c'è, quindi già questo capiamo che è una realtà,
un mondo diverso,
molto diversa.
Senti, tu hai detto poco fa, sì, scartiamo subito l'idea del Dio autoritario.
No, io.
Sì, sì, ma cioè, perché sì, tu lo scarti?
Perché la mia esperienza di vita, che comincia a essere un po' lunghetta, mi ha allontanato da queste visioni, ecco. Però come mia esperienza, ecco, io poi... Allora, il problema è che se è vero che l'immagine che noi abbiamo di Dio determina, soprattutto in un credente sincero, non una persona che se ne frega,
certo,
e quindi
certo,
un credente sincero, quello che sono le sue altre relazioni, quindi le sue relazioni col prossimo, soprattutto con le autorità, con chi ha autorità, o con chi ha un rapporto di autorità, che sia sopra, che sia sotto, è pur vero anche il contrario, che le proprie esperienze di vita, i rapporti con le persone che hanno avuto un peso o con le istituzioni che hanno avuto un peso nella sua propria esistenza, lo portano a costruirsi una certa immagine di Dio. Queste immagini non sono immagini pure, che la persona si apre nella preghiera e gli compare nel suo immaginario collettivo una...
Abbiamo detto, sono tante le cose che inducono gli uomini ad avere immagini e immagini diverse di Dio, ma insomma il testo biblico dovrebbe essere forse la base fondamentale. emerge un'unica immagine di Dio oppure ce ne sono più di una?
Ah, no, no, no. Non emerge un'immagine di Dio. Perché? Perché il Dio della Bibbia è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, come disse Pascal. Non è un Dio che si racchiude nella sua essenza in un concetto, in un'esposizione dottrinale, in un dogma che sta lì scritto e lo struttura per sempre. È un Dio personale. E le persone non hanno un'unica identità. Perché noi, la persona esiste, ha una storia, cambia, muta, è il divenire.
Anche Dio?
In qualche misura anche Dio, anche se il suo divenire non è il divenire nostro. Per cui, poi, la nostra esistenza che ci pone in situazioni emotive, in situazioni sentimentali, di salute, sociali diverse, se posta in relazione con un Dio che è come un cristallo che ha tante facce a seconda da che parte lo si colga, impedisce di avere un'unica immagine statica. La scrittura poi è scritta da persone diverse, in tempi diversi, con lingue, culture diverse, che vivevano esperienze emotive diverse e che ci testimoniano come loro hanno colto la presenza di Dio.
Ecco, però non c'è una polemica costante nel testo biblico contro l'idolatria, che in fondo è un rappresentare Dio a nostra immagine e somiglianza, in modo tale da manipolarlo ed essere rassicurati quando vogliamo, ecco. Dunque, c'è un'immagine di Dio che è incompatibile con Dio stesso? Nel testo biblico non c'è questa polemica comunque?
Il rapporto, per usare parole un po' difficili, poi uno solo un attimo, tra soggetto e oggetto non è così semplice. Il soggetto individua e descrive l'oggetto in maniera distante. Nel momento in cui noi descriviamo una cosa, instauriamo una relazione con quella cosa o con quella persona, e immediatamente il carattere, come quella cosa ci appare, la sentiamo, è anche una proiezione di noi stessi. E quindi io credo che il fatto che la scrittura non sia stata scritta, dico per assurdo, da una sola persona, in un solo momento storico, in una sola situazione affettiva, è lì per mostrarci la ricchezza del Dio biblico.
Allora ti pongo un'altra domanda relativa a uno dei comandamenti del Decalogo, in cui c'è la proibizione di farsi immagine e sculture nei confronti, sì, di Dio. Vabbè, uno potrebbe dire che le immagini, le sculture erano quelle che venivano utilizzate in primo luogo nel culto idolatrico, però non c'è qualcosa di più?
Allora, in questo... intanto quel comandamento lì, come anche il comandamento del nome, di non nominare Dio, non sono comandamenti, espressioni astratte queste, si collegano a delle necessità etico-spirituali precise. Noi dopo 3.000 anni dobbiamo vedere come le possiamo rendere attuali quelle prescrizioni. Allora, quei comandamenti si rivolgono al mondo della magia. L'idea che facendosi l'immagine di un qualcosa che sta sopra gli uomini, che sta al di là dei nostri sensi, facendo un'immagine, cioè rendendola concreta, rendendola cosa, cioè realizzandola, la si possa controllare, era l'idea tipica del mondo magico, e lo è tuttora.
Ecco, in che senso? Faccio
un esempio molto banale, è giusto un'immagine, no? Se io penso all'assù un Dio che guarda da ogni parte, che mi segue qualsiasi cosa faccia e a cui io non mi posso nascondere, io posso pensare che rendendolo in una statua, la statua ha degli occhi che stanno fermi. Se io lo rendo in una statua, la metto accanto a me, e quando faccio qualcosa che io non voglio che Dio guardi, la volto di là.
Non so quanti lo facciano così.
No, no, ma ho voluto, certo, no, in maniera banale, semplificare qual è un'attitudine magica. Tu lo determini, come l'idea che manipolando il nome di Dio, cioè pronunciandolo in un certo quadro rituale, io possa in qualche modo prendere un potere su Dio, è tipica del mondo magico.
E anche questa comunque riflette un'immagine di Dio, cioè, che l'uomo si può fare. Quindi non tutte le immagini sono compatibili
con
il Dio biblico.
In maniera più attuale, io credo che occorre stare attenti a non farsi un'immagine statica di Dio, sia perché, essendo Dio una persona, vuol dire è già a volte rischioso farsi un'immagine statica della propria moglie, del proprio marito, dei propri figli, perché significa ingabbiarli in una situazione e pensare di essere già padroni di quella situazione. Poi, voglio dire, tanti marito, tante mogli scoprono, dice, ma mia moglie aveva un amante, ma io non avevo capito che non era contenta di me. Non l'avevo capito perché io pensavo che fosse questo. Ti hai ricostruito un'immagine statica e con le persone. È difficile farlo. A noi non succede, Roberto.
Quindi, tanto più è difficile con Dio. Però c'è un testo letterario, un testo biblico, che rischia di essere interpretato come una sorta di prigione, insomma. No? Noi abbiamo capito tutto di questo testo e quindi abbiamo capito tutto di Dio. C'è anche questo atteggiamento un po' manipolatorio anche qui di Dio, no? Possiamo dire questo? Tu che insegni una facoltà di teologia, non avete voi professori questo rischio?
Certo, c'è il rischio di raccogliere Dio in strutture che sono strutture nostre. Ma effettivamente l'unico modo per parlare di Dio, poi alcuni, io mi ricordo una frase di un rabbino che dice l'uomo non dovrebbe parlare di Dio, ne è incapace, deve semmai parlare a Dio come persona. Ma l'unico modo per parlare di Dio è costruire dei criteri, delle strutture, che siano strutture nostre, e poi cercare attraverso quelle strutture di analizzare, di capirlo. Ma noi dobbiamo mantenere la flessibilità, capire che quelle strutture sono strutture temporanee, che mi sono servite a me in questo momento, che le ho potute strutturare in funzione a quello che io provavo e capivo in quel momento, e che non possono essere oltretutto anche imposte ad altri che vivono altre realtà.
Con una parola sola, bisogna essere umili.
Questo è fondamentale.
State ascoltando Sfogliando il giornale. Ricordo che siamo in compagnia di Vittorio Fantoni della Facoltà Adventista di Teologia. Stiamo prendendo spunto da un articolo che è apparso sabato 9 ottobre su Corriere della Sera, un titolo significativo: Severo e distante il Dio degli americani. Si tratta di un'intervista, diciamo, fatta con criteri scientifici, in cui si è visto che grosso modo sono quattro le immagini che gli americani hanno individuato in relazione a Dio. Lo ricordo per chi si fosse posto in ascolto da poco: c'è l'idea del Dio autoritario, che raccoglie il maggiore dei consensi, il 28%, poi c'è il Dio benevolente, 22%, il Dio critico, 21%, e il Dio lontano, 24%. Beh, uno potrebbe anche porre la domanda, partendo forse da una premessa, chiamiamola filosofica. Feuerbach, che è stato un grande filosofo dell'Ottocento, sosteneva che in fondo gli uomini hanno l'immagine di Dio pensando a se stessi, pensando al meglio di se stessi e moltiplicandolo
alle proprie speranze,
e anche, uno potrebbe aggiungere, magari sul piano psicologico,
ai propri turbamenti,
preoccupazioni, certamente. Ecco, allora, è possibile arrivare a un'immagine, non dico assoluta, perché abbiamo detto poco fa che non si può ingabbiare Dio in una singola immagine, ma insomma avvicinarci comunque attraverso il testo biblico, oppure siamo comunque determinati da questa premessa, insomma, per cui in fondo ci facciamo ognuno di noi Dio a nostra immagine e somiglianza?
Ripeto, c'è un feedback tra la realtà, che comunque ci sfugge, noi ne possiamo cogliere degli indizi, anche degli indizi forti, no? Non nella scrittura, non solo nella scrittura, e quello che noi siamo e come questa realtà la cogliamo. La scrittura, io credo che, se affrontata in maniera seria, intanto possa aiutare a togliere degli estremi, a togliere delle situazioni spinte, delle immagini spinte, a cercare un compromesso, almeno teorico, su quello che è un'immagine di Dio accettabile. Poi ognuno, poi, con quel Dio, si rapporta con quel Dio. Mm-hmm. E quindi lì si ritorna in una soggettività plausibile, accettabile.
Non ti scandalizzi mai quando parli con altri credenti che hanno un'immagine molto diversa di Dio?
Io non amo la parola scandalizzo.
Allora non ti turbi mai?
Sì, molte volte. Molte volte. Siccome questa è stata fatta in America, no?
Mm-hmm.
No, qui c'è anche il richiamo a Obama. Ho sentito come in questo momento in cui ci sono le elezioni di medio termine, ci sono delle correnti religiose fondamentaliste che utilizzano fortemente quell'immagine autoritaria di Dio. Probabilmente lo fanno anche con sincerità, per giustificare delle posizioni per me assurde e delle accuse che non stanno in piedi fatte all'altra parte politica. Io mi arrabbio, dico, ma possibile?
Quindi così. Non è solo turbamento, anche indignazione.
Indignazione, sì.
E questo significa che le persone potrebbero avere un'immagine diversa. Nessuno di noi è determinato in maniera assoluta dai suoi problemi.
Certamente può avere un'immagine diversa. Ripeto, certi estremi. Cioè, uno, se legge con attenzione, magari anche con l'ausilio di altre persone che sono altrettanto come lui alla ricerca, legge la parola di Dio in maniera completa, mediando tra le varie espressioni che vi sono, secondo me non mi può tirare fuori un'immagine di Dio selvaggiamente crudele, ecco, che manda le malattie.
I discepoli di Gesù a un certo punto esprimono il desiderio di poter vedere il Padre, di poter vedere il Dio, proprio Dio, no? Con cui Gesù sembra avere una grandissima familiarità nei suoi discorsi con i discepoli. E Gesù risponde a Filippo, dice, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponde, com'è che tu sei da tanto tempo con me e ancora mi poni una domanda di questo tipo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Fino a che punto si può spingere questa affermazione di Gesù?
Ma Gesù, se noi accettiamo la parola evangelica come una luce, Gesù è venuto a manifestare il Padre in maniera piena. Cioè, c'è un testo che più o meno dice così nel Nuovo Testamento, sin dalle antichità il Dio si è mostrato, ha parlato agli uomini attraverso i profeti, attraverso gli eventi, attraverso la storia, così. Ma solo nell'ultimo tempo ha parlato pienamente, rivelandosi pienamente in Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è il punto di incrocio tra le varie espressioni e modalità con cui l'intero testo biblico, che ricordiamolo, è scritto in un intervallo di un millennio, di tutte queste espressioni che il testo biblico presenta di Dio. Lì è il punto di incrocio. Lì va trovato, è la cartina attorno al sole, è la chiave per mediare le varie immagini. Poi ripeto, ognuno, anche quella mediazione, la sente a seconda di come è e di quale è la sua esperienza. Ma questa è, voglio dire, una modalità, una diversità normale, accettabile, positiva.
Tra gli americani un'immagine importante, a parte l'idea del Dio autoritario, è quella del Dio lontano, che non significa che non credono, ma, lo ripeto, qui rappresenta una forza cosmica Dio, che ha messo in moto le leggi della natura, ma non agisce nel mondo o sul mondo che conosciamo, né ha delle opinioni specifiche sulle nostre azioni o sugli eventi. Spesso viene immaginato non con fattezze umane, ma come una entità astratta. Credo che questa sia un'immagine forse prevalente nella nostra Europa, non so, sarebbe però...
Allora, io ho l'impressione che diverse persone che hanno questa immagine di Dio, sono persone che sono fortemente impregnate di una cultura che ha delle radici ebraico-cristiane e che quindi è... in qualche modo incapace in maniera totale da staccarsi dall'idea di un ordine che permane il creato e quindi viva un ateismo di fatto, che però non ha rinunciato in maniera definitiva a una presenza divina nella storia. E quando questa persona gli viene chiesto di descrivere questo stato d'animo, che non è facile descrivere, lo descrive come hai detto, come qui dice.
Nell'articolo abbiamo detto che sono diversi anche gli ebrei che hanno questa idea, ma immagino che siano tanti quei credenti che sono stati toccati personalmente o nella loro storia da situazioni di dolore, di sofferenza inspiegabile.
Spesso però le persone toccate vanno a finire nella terza immagine rispetto a quelle che io ho l'articolo qui davanti, i nostri ascoltatori non ce l'hanno.
La terza immagine, che sarebbe quella del Dio critico.
Chi lì è chiamato critico, quello che giudica gli uomini, che quindi è presente nella vita degli uomini, ma che aspetta, qui è scritto, di premiarli, di fare i conti, di manifestare cioè la sua presenza di garanzia solo dopo la morte. Il discorso che ho fatto prima, forse per gli ebrei, però è un mondo, quello che è un mondo estremamente complesso, tra l'altro ricchissimo la spiritualità ebraica. Tra l'altro quando si parla di ebrei non bisogna neanche parlare il termine, mi hanno detto, teologia ebraica, ma spiritualità. Perché la teologia dà l'idea proprio della struttura.
Del dogma, insomma.
Esatto.
Sì.
Che in quanto la loro cultura è permeata dall'idea della elezione, che anche dell'elezione, cioè della scelta di un popolo particolare, e la particolarità di quel popolo risiede in qualche modo nella storia biblica, nel fatto che un Dio l'ha scelto, che molti ebrei si siano secolarizzati, quindi abbiano lasciato indietro, di fianco alla loro esperienza, l'idea di un Dio personale, ma si sentono ancora identificati nel popolo della promessa di quel Dio e quindi vivono una realtà come questa. Rinunciare in maniera plateale, definitiva, all'idea di Dio sarebbe come dire rinunciare alla loro carne. Ecco.
Io credo che questo si applica anche a tantissimi cristiani. Non è in fondo una situazione da stand-by, cioè io per il momento rimango così, ma non è detto che non possa evolvere o nell'ateismo più completo e radicale, oppure in un riavvicinamento a un'immagine di Dio forse più benevolente.
A volte è anche un'attesa di eventi che nella propria esperienza possano rischiarare.
Mm-hmm.
Certo. In questo momento però uno dice io vivo il giorno per giorno quello che devo vivere.
Abbiamo detto nel corso di questa intervista che il testo biblico si affianca alle esperienze personali, no? Per chiarire questa immagine che comunque non può mai essere ingabbiata, no? Un'immagine non può essere statica di Dio. Però è interessante che l'articolista del Corriere della Sera, o chi per lui, abbia affiancato il testo con una serie di versetti. Ora, di versetti
tutti di un certo tipo.
Esatto, potevano essere tanti versetti da scegliere, ma lui ne ha scelti solo di un certo tipo. Genesi 3:17, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Esodo 20, perché io il Signore sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano. Da notare che si ferma qui, in realtà poi il versetto continua e dice e mostra amore e compassione fino alla millesima generazione, ma questo non c'è.
Freudiano si vede.
E ancora, a proposito di Giosuè, il libro di Giosuè, che è un libro terribile per molti aspetti, la città con quanto vi è in essa sarà votata allo sterminio per il Signore, soltanto Rab, la prostituta, vivrà e chiunque con lei nella casa. Insomma, queste chicche
io,
qui.
Io mi sono chiesto come mai l'articolista ha illustrato in questo modo. Sotto c'è un'illustrazione anche di Obama, che invece sarebbe l'idea del Dio benevolente, no? Può darsi che lui abbia illustrato con quattro versetti, che si vedono molto bene nell'articolo, quella che è la posizione maggioritaria, abbia voluto onorare la posizione maggioritaria, oppure ha voluto dire quello che lui vede, o ha voluto denunciare, l'articolista potrebbe aver voluto denunciare, una delle situazioni che lui delle quattro che lui ritiene pericolosa e inaccettabile, e l'abbia voluta fare sentire in tutta la sua forza, in tutta la sua virulenza, con questi quattro passi. Senti, però nella Bibbia ci sono qualche altro migliaio di versetti.
Devo dirti che se io non conoscessi il testo biblico e mi dovessi basare su quello che ho visto in questo articolo e soprattutto con questi versetti, mi verrebbe da dire, per carità, io questo libro non lo leggo neanche in punto di morte.
Roberto, insomma, io un paio di volte, nella nostra lunga amicizia, ti ho visto arrabbiato. Se avessi dovuto tirare via dal contesto della tua esistenza quei momenti lì, una volta mi ricordo proprio arrabbiatissimo perché ti aveva saltato un computer, eravamo nel sottosuolo e sparavi parole irripetibili, no? Eri spaventato perché avevi paura che scoppiasse tutto, eravamo in via Trieste, ricordo. Se io dovessi giudicarti per quello, tolto da tutto il resto, io direi alle persone state lì lontano.
Chiaro.
Allora bisogna che gli articolisti, quando maneggiano la Bibbia, che è nata un po' prima di loro, lo facciano con la dovuta prudenza e nel dovuto modo.
Anche se è vero che quando per esempio giudichiamo male il Corano, dobbiamo essere...
Sì. Penso.
Ecco, consapevoli che esistono anche dei testi difficili, insomma, e duri, ecco, va bene, questa è una parentesi. Per terminare, questo riguarda l'America, no? Severo e distante il Dio degli americani, ma in Italia, ecco, ci viene subito segnalato, sempre sulla stessa pagina, la missione di Nespoli con le medagliette del santo, 6 mesi in orbita con Padre Pio. Ecco, questo è il, diciamo, tu non ce l'hai, Vittorio, perché hai una fotocopia.
Ah, ecco, non ce l'ho.
Ma sul Corriere della Sera, non so se l'hanno fatto apposta oppure...
6 mesi in orbita con Padre Pio. Ecco. Cioè, delle immagini Padre Pio.
Esatto. In Italia c'è il rischio che forse queste immagini di Dio, queste quattro immagini, alla fine noi siamo qualcosa,
Roberto,
di diverso.
Sulle immagini del Padre Pio in orbita preferisco non esprimermi perché mi sembra un baraccone.
Non rischiamo, ecco, nel nostro paese una cultura un po' superstiziosa per quel che riguarda la religione? Forse sono troppo cattivo?
Il nostro paese anche in questo mi sembra un paese strano. Uno si chiede: ma il nostro è un paese religioso, uno vede tutte le immagini che ci sono, i santi che ci sono. Io mi è rimasto impresso una volta di sentire una conferenza del pastore Turn, un pastore valdese, un pensatore, che lui disse che si pensi l'Italia e il Giappone, di 20 anni fa, l'Italia e il Giappone sono i paesi meno religiosi del mondo, perché vivono concretamente come se il Dio, la religione, non avesse peso. Io mi stupii più per il Giappone, che io non conosco, ma che vedevo le immagini di questi che sembrano sempre spirituali, dice, più che per l'Italia che conosco.
E vabbè, e naturalmente aspettiamo anche delle critiche feroci da parte dei nostri ascoltatori, ci farà piacere, come dire, interloquire anche con voi, amici da casa che ci ascoltate in auto. Abbiamo terminato questa nostra riflessione sulle immagini di Dio, siamo partiti da un testo del Corriere della Sera che parla dell'America, ma in fondo parla anche di noi. Dunque le immagini possono essere diverse, ben più di quattro, ma la cosa importante forse è confrontare la nostra esperienza con il testo biblico per arrivare, non dico all'immagine con la I maiuscola perfetta e assoluta, ma avvicinarci a questo volto di Dio che viene rappresentato soprattutto da Gesù Cristo nei Vangeli. Grazie Vittorio, a risentirci nella prossima occasione.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.